Buona giornata a chi ci sta ascoltando, questa è la puntata di venerdì 31 marzo 2017 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo da voi in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, troppi per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel, il quale ha recuperato la voce dopo una influenza con una lunga e fastidiosa laringite, per cui non riuscivo obiettivamente a parlare abbastanza senza cali di voce e scoppi di tosse. Sono ancora un po' rauco, sentite, stile Fred Buscaglione, no? Comunque adesso finalmente riesco di nuovo a parlare, ecco. Mi scuserete per la abbastanza lunga interruzione, ma purtroppo con i problemi di salute si può far poco. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, già che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso si tratta di argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Finché dura, perché la sta perdendo a livello internazionale, dato che insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità su Trieste, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro con imposizioni fiscali illegittime e mostruose e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. Oh, vediamo allora di aggiornare le nostre cronache e commenti dopo questa interruzione appunto per influenza. Nel frattempo è proseguita la farsa quotidiana del pollaio politico locale a danno della parte crescente di popolazione che è ridotta in miseria dalla crisi economica e dalla mancanza di lavoro, prodotta così non per caso ma prodotta attivamente dal parassitismo politico e fiscale italiano sul territorio libero di Trieste, perché come sapete se quella classe politica affonda senza speranza il popolo italiano, noi qui nel territorio libero di Trieste abbiamo tutti gli strumenti per tirarcene fuori in breve da questa classe economica. Questi strumenti sono quelli dei diritti del territorio libero di Trieste e che ci possono consentire una rifioritura rapidissima di imprese e di lavoro, diritti che però vengono negati a questo punto nemmeno tanto dalle autorità del governo italiano quanto dalla lobby di parassiti che il governo italiano ha mantenuto a Trieste per decenni, comprendone le malefatte in tutti i modi, anche con indulgenze giudiziarie formidabili, superiori a quelle delle regioni di mafia. In queste settimane c'è stato uno sblocco parziale del problema dei sussidi di assistenza sociale, insufficienti perché il bisogno è crescente e i sussidi sono limitatissimi. Sono inefficaci per quello che non riescono a colmare la situazione di bisogno crescente che si è creata. Vedete, una politica di assistenza sociale seria manca. In comune ti dicono che non ci sono i soldi, ma perché? È la questione della tasca sinistra e della tasca destra. Ecco, se io ho 1 milione di euro e metto 5 euro nella tasca sinistra e il resto del milione di euro nella tasca destra, non è che non ho i soldi, non li ho nella tasca sinistra. Così in comune ti raccontano che non hanno soldi abbastanza per l'assistenza sociale, ma non è che il comune non abbia i soldi, perché li spende per altro, per cose inutili o comunque non primarie, mentre dovrebbe eliminare quelle spese e dirottarle in assistenza sociale. E non ci dicano che i bilanci di previsione non lo consentono, perché fai una variazione di bilancio. La puoi fare in qualsiasi momento e vista la situazione di emergenza assoluta di migliaia e migliaia di persone, di famiglie a Trieste, una variazione di bilancio è la prima cosa che dovrebbero fare destinando il denaro all'assistenza sociale. Chi dice che sono denari che sono spese passive sbaglia due volte. Sbaglia dal punto di vista economico, perché i soldi messi in circolo con l'assistenza sociale vanno poi ad acquistare, servono per acquistare beni di prima necessità e rimettono quindi in moto l'economia. Sbaglia poi dal punto di vista giuridico e umano e sociale, perché quell'assistenza è dovuta. Il problema è che l'assistenza sociale deve essere accompagnata dalle politiche per creare lavoro, in maniera che le persone non siano costrette a vivere di assistenza, ma possano anche guadagnarsi il pane. Nei sussidi attuali abbiamo riscontrato due livelli formidabili di ipocrisia e di inefficienza, e uno di questi livelli meriterebbe anche indagine. Primo livello di ipocrisia è quello di subordinare le assistenze, quelle della regione, dello Stato, lì attraverso la regione, alla firma di un protocollo di impegno a cercare lavoro, va bene, o a frequentare dei corsi di avviamento al lavoro. Ma come si fa a cercare lavoro quando non c'è? Come si fa a far firmare questo protocollo a persone che non sono spesso nelle condizioni fisiche di fare, di trovare o di svolgere lavoro? Questi corsi poi di avviamento al lavoro servono veramente a qualcosa o servono soltanto a dare finanziamenti alle cooperative di amici dell'uno o dell'altro partito che organizzano corso a vuoto? Non è meglio rinforzare piuttosto che spendere i soldi così appunto l'assistenza diretta alle persone e alle famiglie? E c'è anche un altro aspetto, vedete, adesso danno, caricano questi soldi di quelle integrazioni del reddito cosiddette, li caricano su una carta di credito. Carta di credito però che la persona non può spendere, non può utilizzare per spendere, per comprarsi da mangiare, da vestire, dove costa meno, a sua scelta, cioè in maniera oculata. No, può spenderli soltanto in supermercati o negozi convenzionati. Convenzionati con chi e perché, scusate? Quello è denaro pubblico, poco, che viene dato alla persona in stato di necessità. Quel denaro pubblico quindi va amministrato anche per legge con il cosiddetto criterio del codice civile del buon padre di famiglia, cioè cercando di far rendere quel denaro il massimo possibile, comprando le cose dove costano di meno, dove con i soldi di una borsa della spesa ne fai due, e non nei supermercati più cari, per esempio. E quindi devi consentire che la persona si vada a comprare, da mangiare, da vestire, cioè le cose necessarie dove costano meno. No, deve andare nei negozi, supermercati o negozi comuni convenzionati. Il risultato qual è? Chiarimenti certi negozi, va bene, e quei soldi valgono di meno perché la persona riesce a comprare meno cose. E questo è un aspetto che meriterebbe anche un'indagine tutto sommato della Corte dei Conti o della Procura di Trieste, della Procura della Contabile o della Procura Ordinaria. In questa settimana sono proseguite anche tutte le balle, il racconto di balle sul porto. Nel porto Franco Nord continuano a promettervi interventi, musei, questo e quell'altro, ma non vi dicono che noi stiamo continuando a bloccare tranquillamente le operazioni di speculazione illegale, mirabolanti, promesse sull'area dal comune, da enti vari, vi abbiamo già spiegato che se applicano la legge italiana, comunque illegittima, con la quale hanno trasferito il titolo formale di proprietà al comune, in realtà illegalmente e in maniera che non può essere esercitata perché la stiamo bloccando noi, no? E lì possono soltanto vendere le aree a qualcuno e passare i soldi all'autorità portuale. Il comune non può fare niente altro. Quando vi raccontano che vorranno affittare questo, vogliono mettere dentro questo e quello, vi raccontano balle, bugie. E sanno che l'intera operazione è irregolare, no? Così come sanno che irregolare l'autorità portuale di Trieste, sono irregolari, illegittime le norme con cui gestiscono anche il resto del porto franco internazionale, che adesso fingono di aver improvvisamente scoperto. Perché raccontano tutte queste storie? Perché hanno avuto, grazie alla nostra attività, pressanti domande a livelli riservati da altri paesi e cercano di far credere che si danno da fare. Non è vero. Sono lì in bilico, non sanno come cavarsela se le pressioni agli altri paesi continueranno ad aumentare. Io penso che continueranno ad aumentare. Anche perché, vedete, in queste settimane in cui non riuscivo a parlare, non è che siamo rimasti con le mani in mano, no? E abbiamo proseguito nella nostra attività, e che si svolge qui a livello locale, ma soprattutto all'estero e verso l'estero, proprio per suscitare questo interesse. Ci siamo già riusciti, l'interesse sta crescendo e... tutto sommato i più avveduti, cioè i meno scemi dei politici locali, si sono accorti che il terreno comincia a mancare loro sotto i piedi. Domenica scorsa a Tele4 gli spettatori hanno potuto constatare la differenza abissale tra le chiacchiere insensate con cui li imbottiscono i politici in quelle solite trasmissioni e la concretezza con cui ha esposto i problemi, le prospettive e le soluzioni Roberto Giurastante, presidente del Movimento Trieste Libera. La trasmissione ha avuto molto riscontro e che lo continuiamo a vedere anche in questi giorni di persone entusiaste. Qualcuno si lamentava del fatto che Tele4 chiamasse sempre quei soliti politici, ma guardate che è un bene. Perché se chiamano sempre quei soliti politici, ogni tanto chiamano qualcuno di noi, la gente vede la differenza. La maggior parte della gente non li può più vedere. La maggior parte della gente in quelle trasmissioni tipo Sveglia Trieste o le altre trasmissioni in cui danno voce ai politici locali, no? E sapete cosa guarda la gente, a che cosa è interessata? Agli sms che mandano gli ascoltatori, perché le cose che dicono i personaggi politici sono vuote. Non rispondono nemmeno alle domande imbarazzanti, insomma, è una classe politica da buttare. Tele4 quindi ha fatto qualcosa di meglio, appunto, del solito, adesso dando spazio anche alle nostre voci, mentre il piccolo dà prova sempre peggiore di sé. Non è facile, perché ha dei record storici formidabili, no? Comunque è in gara con se stesso, no? In questi giorni abbiamo assistito allo schifo di un'aggressione ipocrita come poche al giudice Nicoli per il reato di lesa maestà. Gli Asburgo avevano abolito il reato di lesa maestà già nel Granducato di Toscana a metà 800. Invece in Italia sembra, nel sistema italiano sembra ci sia ancora. Questi hanno aggredito con pagine e pagine del piccolo, interviste, pareri di politici, hanno aggredito il giudice Nicoli perché sulla pagina Facebook aveva osato criticare Serracchiani come privato, non come giudice, no? Allora, non si può criticare la Serracchia, va bene? È assurdo. Se la critichi ti trovi giù una valanga di... espressioni di deplorazione e disgusto da parte di una classe politica che nel difendere se stessa e le proprie inefficienze e incapacità è tra l'altro coesa, solidale dalla destra alla sinistra. Povero Nicoli si è visto riempire di minacce di progetti persecutori, deferimento al CSM, trasferimento, eccetera. Ma vedete, questi persecutori, no? Cioè, tra l'altro, questo, questi persecutori sono anche scemi. Perché questo eccesso di critica ha avuto e sta avendo un effetto contrario. Ha reso simpatico il giudice Niccoli, che come privato, non come giudice, ha detto la verità, insomma, no? Che Serracchiani è inefficiente, lo vedono tutti, e ha reso ancora più dose la Serracchiani. La Serracchiani che invece di rispondere sobriamente si avvalsa di tutto il peso del piccolo giornale, che ormai è sempre più evidentemente un giornale di partito del PD e non un giornale indipendente, no? Per cercare di schiacciare il giudice. Del resto il piccolo ha una storia molto interessante in questo, perché prima è nato come giornale del redentismo finanziato dal governo italiano e dai servizi italiani, e faceva addirittura spionaggio militare. Poi è stato il giornale del nazionalismo italiano a Trieste, poi il giornale del fascismo, poi il giornale dell'antisemitismo fascista, poi il giornale del regime di occupazione nazista. E quando sono arrivati gli alleati, finalmente l'hanno sospeso, dopodiché col passaggio all'amministrazione italiana è stato riaperto il giornale e con la testata di prima è diventato il giornale del regime nazionalista italiano a Trieste, che ci siamo goduti per decenni e che adesso si sta finalmente estinguendo, no? La persecuzione poi contro il giudice Niccoli è particolarmente assurda, perché vedete, se lui ha un'opinione negativa della Serracchiani, questo potrebbe influire in teoria, no? Perché nel caso specifico proprio il problema non si pone, potrebbe influire se lui avesse da processare Serracchiani. Ora forse Serracchiani pensa, o i suoi compagni di partito pensano e che ci siano motivi per cui Serracchiani si debba trovare di fronte a un giudice penale, insomma noi non lo sappiamo, ma in questo caso l'imputata Serracchiani potrebbe ricusare il giudice Niccoli, chiede di avere un altro giudice perché ha espresso un parere negativo su di lei. Anche se questo nel tribunale di Trieste non si usa, perché abbiamo esempi illustri di rifiuto della ricusazione di giudici che avevano posizioni notoriamente ostili agli imputati. Oltretutto non è il caso del giudice Niccoli, perché anche se evidentemente non ama questa classe politica, che obiettivamente è un po' difficile da amare, no? E come giudice è sempre stato garantista all'estremo, si è preso addirittura critiche per essere stato garantista, per aver assolto questi politici per motivi di stretta legalità. Lo si è visto con il caso delle spese private dei politici che si compravano gelati, gomme da masticare, pranzi, cene, pneumatici, gite, preservativi, non so cos'altro ancora, con i fondi pubblici. Il giudice Niccoli è stato il più garantista possibile, perché li ha assolti per la mancanza di una norma di legge specifica che proibisca queste spese. Nelle sue sentenze non si è mai vista una presa di posizione politica, cosa che noi non possiamo dire di altri giudici, che di prese di posizione politiche ne hanno fatte, e come, proprio nelle sentenze ne abbiamo tutte le prove, a differenza da lui che di posizioni politiche non ne ha fatte, solo che nessuno ha protestato perché erano posizioni politiche a favore del potere. E il piccolo non li ha mai attaccati. Il piccolo attacca soltanto chi attacca il potere e chi attacca lui. Ha bene, o le sue operazioni, e giustifica anche i giudici che per esempio lasciano trapelare notizie riservate delle indagini. Noi non ci possiamo dimenticare, vi dirò adesso perché, come il piccolo ha attaccato e minacciato anche il procuratore Mastelloni quando, dopo essere arrivato a Trieste, ha messo fine allo sconcio dei pubblici ministeri e degli investigatori che davano al piccolo notizie riservate delle indagini, facendole poi pubblicare con foto naturalmente del PM e degli investigatori, spesso, no? Così tanto per sollecitare la loro vanità. Il direttore del Piccolo allora attaccò il procuratore Mastelloni per la firma dell'allora direttore Paolo Possamai, minacciandolo di isolamento addirittura. Se fosse successa una cosa del genere a Palermo, avrebbero mandato a rastrellare con la DIA, va bene, con i passamontagna e con le macchine nere, con la sirena, va bene, avrebbero mandato la DIA a rastrellare il direttore e tutti i giornalisti coinvolti. No? E sapete perché non possiamo dimenticarselo noi? Ma perché io per questo ho un processo. Ma non un processo per aver pubblicato notizie riservate delle indagini, cosa che avrebbe dovuto avere il Piccolo. Io ho un processo per aver denunciato la fuga di notizie riservate delle indagini pubblicate sul Piccolo. Cos'è successo? Il quotidiano, non volendo fuori, penso il direttore o la proprietà, non so, chi l'abbia deciso, non volendo fare una querela diretta del Piccolo contro la Voce di Trieste, cioè del direttore del Piccolo, contro il direttore della Voce di Trieste, ha fatto fare la querela al collega Barbacini, il quale nel mio articolo era citato soltanto marginalmente. In primo grado mi hanno addirittura condannato per questo. Benché, quando è arrivato il procuratore Mastelloni, si fosse già visto che la cosa che avevo denunciato era vera, tanto che due sostituti procuratori sono sotto processo, sono sotto procedimento disciplinare al CSM e uno anche alla Procura di Bologna, sotto procedimento penale alla Procura di Bologna. Sono saltati i capi investigatori della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, quindi insomma, no, dico, forse avevo scritto la verità, no? Solo che io sono andato al processo, condannato in primo grado, adesso ho l'appello, dove dovremmo andare alla soluzione, insomma, perché è evidente che la cosa va bene, che quello che avevo scritto era vero, insomma, no? Ce ne sono le prove obiettive. Ma il Piccolo non molla. Abbiamo chiesto anche al Piccolo se vuole ritirare la querela, visto che il processo è assurdo. Ma gli avvocati del Piccolo sostengono di no. E questo mi sa tanto di vendetta per il fatto che ho denunciato. Poi, dopo aver denunciato la fuga di notizie, ho denunciato anche il fatto, nei miei articoli, il fatto che il Piccolo minacciava Mastelloni, minacciava il procuratore, e ho difeso il procuratore, l'ho difeso soltanto io, perché perfino l'ordine dei giornalisti ha attaccato il procuratore. Altra storia abietta questa dell'attacco dell'attacco dell'ordine dei giornalisti al procuratore, perché aveva beccato i responsabili della fuga di notizie, mentre l'ordine dei giornalisti non è mai intervenuto a mio favore quando sono stato messo sotto processo, e in questo caso anche condannato, per avere pubblicato notizie vere sulle amministrazioni di sostegno, sullo scandalo delle coop, sullo scandalo delle fughe di notizie della procura, no? E perché l'ordine dei giornalisti sulla compravendita illecita da parte del sindaco di un terreno comunale, fatto senza precedenti bene nel sistema italiano, e perché l'ordine dei giornalisti non è intervenuto? Anzi, vi dirò di più. All'epoca, sulla questione del terreno comunale del sindaco, di questi attacchi contro di me perché pubblicavano al pubblico cose nere ma scomode al potere, il periodico in rete dell'ordine dei giornalisti era pronto a pubblicare un articolo di un suo collaboratore, periodico nazionale, dopodiché improvvisamente non ha più voluto pubblicare e, da quello che mi è stato riferito, i responsabili del periodico in rete dell'ordine dei giornalisti, che è fatto proprio per denunciare gli abusi contro del potere contro i giornalisti, avrebbe dichiarato, chiesto del perché non volevano pubblicare l'articolo su questi abusi contro di me, e dicendo che gli avevano telefonato da Trieste e gli avevano chiarito che io sono soltanto un rompicoglioni testuale, scusate la parola, no? E quindi evidentemente nel sistema dell'informazione a Trieste c'è qualcosa che non funziona. Ci sono dei motivi per cui queste cose ve le diciamo soltanto noi della Voce di Trieste o soltanto in questa trasmissione di Radio Trieste Libera e sui nostri siti internet, no? Perché vedete, il problema non è perché noi diciamo queste cose ovvie e notorie. Il problema su quale farsi punti di domanda e cercare spiegazioni è perché non lo fanno altri. Se la situazione fosse normale, dovremmo essere in 10, 20 a Trieste a fare le inchieste, a denunciare queste cose, invece ci siamo soltanto noi. E tentano anche di farci star zitti, di punirci per questo. Cosa significa? Significa che è all'opera un sistema locale strutturalmente, di carattere strutturalmente mafioso, che sta facendo una marea di affari sporchi e non vuole che ci siano grilli parlanti che li denunciano. E che tentano di far star zitto perfino un giudice che esprime un parere personale negativo su una boss politica, ora finalmente in disgrazia, che è Deborah Serracchiani. Io mi ricordo che avevamo scritto, dalle nostre indagini risultava che Deborah Serracchiani avesse fatto rapida carriera nel PD perché si era appoggiata ad un'agenzia di Bari e Milano, se non sbaglio, agenzia Performa di pubblicità, che le aveva procurato il maggior numero di contatti su Facebook o su Twitter, non mi ricordo dove. E così è diventata prima parlamentare europea, segretaria del PD regionale e poi addirittura presidente della regione in mancanza di meglio. Ma scusate, sono quelle le qualità di un politico? Il numero di amici che ha su Facebook o di contatti su Twitter? Forse occorrono qualità più solide. Forse ha ragione il giudice Nicoli, come migliaia di altri cittadini, di magistrati, professionisti, semplici cittadini, che vedono l'inadeguatezza di questa figura politica, che poi spartisce il proprio tempo fra incarichi nazionali e incarichi qui alla regione, evidentemente a scapito di quella che è l'attività amministrativa, vero? Si possono avere dubbi su questo, si possono esprimere critiche, opinioni o è vietato. Siamo in un regime democratico di libertà di stampa ed opinione, come vuole la Costituzione italiana, i cui principi sono anche quelli della Costituzione del Territorio Libero di Trieste, o siamo in un regime totalitario, occulto, travestito da democrazia, come il lupo travestito da agnello? Guardate che sono buone domande. Sono buone domande poi perché queste non sono questioni accademiche. Queste questioni, questi problemi, questo parassitismo politico di una camorra locale che si fa i propri affari controllando anche l'ambiente politico dalla destra alla sinistra trasversalmente, è quella che crea le situazioni concrete di disagio, di miseria e disoccupazione di una massa crescente di cittadini. È la stessa camorra locale che fa finta che non esista il Territorio Libero di Trieste, che non esistano quei diritti. Grazie a Dio stiamo riuscendo a scavalcarla a livello internazionale più che a livello nazionale, per cui sta arretrando in continuazione. Ma rendetevi conto che le sofferenze di tanti nostri concittadini, e dobbiamo pensare a tutti quelli che sono immigrati, qui si parla solo degli esuli istriani per i fatti di guerra e dopoguerra eccetera, e tutti i triestini e anche gli istriani che sono dovuti emigrare all'estero per la mancanza di lavoro, perché l'Italia qui ci ammazza di tasse non dovute. L'ecatombe quotidiana di negozi, di attività commerciali, anche di attività industriali, la disperazione di persone e famiglie, gli anziani che frugano nei bottini dell'immondizia. Evidentemente questa classe politica, questa camorra non li vede o non li calcola. Non li calcola perché quelli sono tutti i membri della camorra, sono tutti sistemati, no? Stanno bene loro. Anzi, è una camorra d'affari che lucra sulle disgrazie della gente. Lucra, per esempio, sulla messa all'asta delle case pignorate, per la situazione di miseria della gente, per l'imposizione fiscali non dovute. Chi credete che compri quelle case a prezzi stracciati, dopo aste affidate nemmeno più a giudice, dove già c'erano problemi, ma a professionisti, dove stranamente le prime tre battute d'asta con ribassi ogni volta del 30% vanno deserte, e poi le case vengono, comunque i beni immobili, i terreni vengono venduti al miglior offerente? Chi credete che ne approfitti? C'è tutta una rete di persone che acquista a quelle aste. Le pagine di quelle aste sul piccolo crescono ad ogni settimana, e dietro quelle pagine sono lacrime e sangue di tanta gente e l'arricchimento in debito di tanti profittatori. Questa è la situazione reale di Trieste. Non è che vi raccontino di navi, quella specie di Rosol Melara galleggiante che è arrivata oggi nuova, vabbè, insomma, va bene produrle e venderle, ma insomma, no? E vi raccontino di navi da crociera, va bene, che di musei del mare, eccetera, eccetera. La realtà è che Trieste sta affondando, l'Italia la fa affondare e rischiamo di affondare ancora prima dell'Italia stessa. Quindi qua, va bene, come gente di mare c'è un'unica soluzione da fare. Dobbiamo tagliare la cima, bisogna tagliare il cavo di traino che si tiene a rimorchio di questa gigantesca nave ruggine che sta affondando, che è il sistema italiano. Ce ne dispiace per l'amico popolo italiano, ma noi abbiamo diritti economici che ci consentono di tirarci fuori da questo disastro. Non intendiamo rinunciare a questi diritti, intendiamo attuarli il prima possibile, speriamo anche di avere presto delle novità molto interessanti su questo. Dopodiché, ripristinato il benessere di Trieste, potremo anche aiutare come possibile il vicino popolo italiano confinante, il popolo del paese confinante, che non c'è affatto antipatico, ma che ha il grandissimo difetto di lasciarsi governare dal 1860 in poi da una stessa classe politica parassita, svergognata, inetta e corrotta, ai massimi livelli di corruzione in Europa. In altri paesi la gente si sarebbe già ribellata, qui invece la gente se ne sta a guardare in televisione questi che raccontano cazzate, va bene, che fanno i teatrini, sta a guardare la satira che è divertente ma non conduce da nessuna parte, e rimane inerte per cose che in altri paesi avrebbero già fatto sollevare la popolazione, facendo cacciare questi politici vergognosi che ha l'Italia, disgustosi. Non tutti, ci sono alcune nobili eccezioni di persone degne, ma lo spettacolo, guardate, è assolutamente indecoroso. Bene, con queste considerazioni, per la quale se fossimo giudici o se avessimo un qualche incarico pubblico verremmo cacciati con ignominia, no? Invece da giornalisti indipendenti, da testata indipendente li facciamo e ce ne freghiamo anche delle possibili persecuzioni, ecco, con queste le affrontiamo semplicemente senza lamentarcene. Con queste considerazioni chiudiamo la puntata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, della trasmissione La Voce di Triario Trieste Libera, a voce appunto recuperata dopo un po' di influenza che ci ha fatto interrompere le trasmissioni per un po'. Quindi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui, coloro anche che hanno dovuto lasciare prima l'ascolto della trasmissione per motivi loro. In ogni caso la puntata va in onda adesso in registrazione, in replica registrata, fino all'inserimento della prossima. Non prenderemo due volte l'influenza in un mese, suppongo, no? Spero. Vabbè, grazie quindi a tutti ancora e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione della Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.